Buona giornata a tutti, benvenuti a Uomini e Profeti, un benvenuto prima di tutto al pubblico di Cervia, ma anche, ma anche naturalmente ai nostri ascoltatori in radio, e credo che l'applauso che avete sentito sia soprattutto per il nostro ospite di oggi, che è Monio Vadia, che è qui con me e che saluto e veramente ringrazio per essere
Buongiorno.
Qui con noi.
Buongiorno a tutti, grazie di cuore.
Ecco, Monio Vadia, voi lo sapete tutti molto bene, è un narratore, un cantore, un musicista, un umorista anche, e molte di queste cose, ma devo dire che è quasi l'ospite perfetto per Uomini e Profeti, perché è uno che anche ha studiato, ha una conoscenza profonda e appassionata delle scritture, e però le declina anche con la sua, declina questa conoscenza con la sua passione per il mondo, e quindi questo poi devono essere le religioni, questa dialettica tra mondo e fedi, quindi per questo lo ringraziamo per essere qui con noi. Devo dire soltanto una cosa prima di introdurre il nostro tema e lui, che ricorderete forse l'ultima serie che abbiamo fatto con lui circa un anno fa, che si intitolava Difendere Dio, un titolo un po' presuntuoso ma insomma anche leggermente ironico, Difendere Dio da troppa religione. Ecco, il libriccino della nostra collana, volevamo prepararlo per ora ma non abbiamo fatto a tempo, uscirà però ai primi di maggio, quindi dalla metà maggio sarà in libreria, e quindi se volete lo potete leggere. E dunque il tema che gli abbiamo proposto oggi, ecco, devo anche dire che dopo, finita la trasmissione, ci sarà un piccolo tempo, 20 minuti, una mezz'oretta, di dialogo con lui per le persone che sono qui a Cervia, e gli altri pazienza, magari un altro anno organizziamo diversamente. Ecco, gli abbiamo proposto un tema che è quello dello straniero, che come sapete è di grande urgenza nel nostro mondo, in questo mondo fatto di migrazioni, e soprattutto poi l'Italia che lo affronta come un problema nuovo, ma è anche un tema fondamentale nella storia ebraica, nella teologia ebraica e anche in quella cristiana, come vedremo. E però, per prima cosa, credo che Monio Vadia ci voglia introdurre a questo argomento con un canto, è vero?
Questa è una canzone scritta dall'etnomusicologo, autore di canzoni, straordinario artista e studioso insieme a Ewan McCall, uno scozzese il cui nome non dice molto purtroppo al pubblico italiano, ma è stata una delle personalità più straordinarie nell'ambito della ricerca della musica tradizionale e anche nella scrittura di canzoni che a quel tipo di cultura sapevano ancora ispirarsi. McCall scriveva canzoni che gli venivano ricantate poi come se fossero canzoni tradizionali. Questa è una delle sue più straordinarie, Freeborn Men of the Traveling People. Io sono un uomo nato libero del popolo dei viaggiatori, non ho fissa dimora, sono contato fra i nomadi. Le stradine di campagna e i viottoli secondari sono sempre state le mie vie. Non ho mai avuto il capriccio di essere impegnato da qualche luogo. Conoscevamo i boschi e i luoghi dove riposarci e gli uccellini che cantavano quando il tempo d'inverno volgeva al termine. Poi preparavamo i nostri bagagli e di nuovo sulla strada. Quelli erano tempi belli per il girovago. C'erano spazi aperti dove un uomo poteva attardarsi, starci una settimana o due, perché il tempo non era il tuo padrone. Poi via di nuovo al trotto con il tuo cavallo e il cane. Era bello e facile, non c'era nessun bisogno di andare in fretta. Qui e lì ci si fermava per incontrarsi con altri viaggiatori, ascoltare le novità, oppure scambiare informazioni sulle reciproche famiglie. Nelle fiere di campagna ci si incontrava, noi tutti della nazione viaggiante. Voi tutti uomini liberi del popolo viaggiatore, ogni vagabondo, ogni lavoratore stagionale, ogni nomade, Sappiatelo, i venti che soffiano sono venti di cambiamento. I vecchi cammini se ne sono andate e i giorni del nostro viaggio saranno presto finiti. Questa è evidentemente una canzone dedicata al popolo dei nomadi, quelli che noi con un eteronimo insultante chiamiamo zingari, mentre loro si chiamano Rom, che vuol dire semplicemente uomini. I'm a freeborn man of the traveling people, got no fixed abode, with nomads I am numbered. Country lines and byways were always my ways, never fancied being lumbered. Oh, we knew the woods, all the resting places, and the small birds sang when time, winter time was over. Then we'd pack our load and be on the road. They were good old times for the rover. There was open ground where a man could linger, stay a week or two, for time was not your master. Then away you jog with your horse and dog, nice and easy, no need to go faster. Now and then you'd meet up with other travelers, hear the news or else swap family information. At the country fairs we'd be meeting there all the people of the traveling nation. All you freeborn men of the traveling people, every tinker, rolling stone, a gypsy rover, winds of change are blowing, always are going, your traveling days will soon be over.
Bene, ringraziamo tantissimo Monio Vadia per questa bella introduzione. Tra l'altro è venuto a cantare senza strumenti, come avete visto, con la nuda voce, che è proprio il canto del viandante, dello straniero. Monio Vadia, allora, questo tema, intanto in questa canzone mi ha colpito così l'accostamento tra la libertà e però il fatto che cambia tutto nella tua vita, e forse questo noi lo pensiamo poco per chi arriva qui da noi, no? Sono persone che cambiano tutto nella loro vita.
È curioso come la grande parte degli esseri umani, soprattutto nella nostra cultura, viva dominato dalla paura, per cui abbia paura della rimessa in questione, sia fisica che interiore. È come se volesse un po' morire prima, ripetere sempre gli stessi gesti, essere tranquillo, essere sicuro. Guai se qualcosa si sposta, mentre il senso della vita è proprio la rimessa in questione continua, è quello che è interessante nella vita, è l'avventura del vivere, il rischio del vivere.
Ecco, però appunto l'avventura del vivere è appunto un rischio, e chi viene da noi appunto rischia, e forse noi abbiamo poca sensibilità a questo, poca attenzione, nel senso che giustamente ci aspettiamo che rispettino le leggi, che siano puliti, ordinati e che vivano in una maniera giusta, e questo naturalmente è molto legittimo, però ecco, invece forse dovremmo anche avere una accortezza in più nel calcolare questo rischio del venire, no? Del trovarsi nuovi in un posto.
Noi abbiamo dimenticato che siamo un popolo di emigranti, quasi 30 milioni di italiani sono emigrati nel corso di un secolo, e che le stesse cose che noi pretendiamo dagli altri pretendevano da noi, gli stessi insulti che rivolgiamo a loro rivolgevano ai nostri vecchi. E anche nella migrazione interna sono abbastanza grande per ricordarmi le scritte sui muri nelle nostre città, le vergognose scritte sui muri delle città del nord,
anche del sud.
Non si affittano, no, ma in questo caso era del nord perché la migrazione veniva dal sud, allora era la migrazione interna, certo. Non si affittano case ai meridionali, via i meridionali dalle nostre città, mentre la nostra gente che veniva dal sud con la fatica, col disagio, veniva a costruire la nostra ricchezza, non solo il loro futuro, come è giusto, ma anche la nostra ricchezza, come noi abbiamo costruito, emigrando nelle Americhe del nord e del sud, abbiamo costruito la ricchezza di quelle nazioni. Tutti gli emigranti hanno costruito la ricchezza, hanno dato cultura.
Infatti non è un caso che noi non li chiamiamo stranieri, ma immigrati, no? Come se ci fosse una intrusione dentro il nostro mondo.
E questo è abbastanza curioso, che chi è arrivato prima consideri quello che arriva dopo, immediatamente dopo, un intruso. È veramente una cosa stupida. Io trovo che la xenofobia e il razzismo siano così indegne di un essere umano che bisognerebbe mettere in quarantena il cervello di uno xenofobo, di un razzista, perché a lui gli basta la spina dorsale per quel pensiero.
Ecco,
perché questa... Il migrante è la benedizione del futuro di una nazione. Lo straniero che viene è quello che rimette in circolo le energie.
Naturalmente bisogna mettere in atto delle regole perché queste energie siano rimesse in moto positivamente. Cioè
però è proprio l'approccio. Il primo approccio è aggressivo. Non è l'approccio dell'accoglienza, è l'approccio del rifiuto. È chiaro che le regole vanno rispettate e tutti le devono rispettare. Quelli che sono cittadini da più tempo e quelli che sono i nuovi cittadini, perché noi credo oramai abbiamo acquisito un fatto incontrovertibile, che queste cose devono essere regolate dallo ius soli, non dallo ius sanguinis. Lo ius sanguinis deve essere bandito, proprio la sua sola pronuncia deve inorridire, perché è quello che ha creato i più grandi stermini della storia dell'umanità.
Ecco, dopo riprenderemo sicuramente questo tema dell'immigrazione oggi tra noi, lo straniero oggi tra noi e la nostra vita straniera, se vogliamo, nell'incontro con gli altri, però appunto la storia dello straniero ha un lungo percorso e già, cioè, il mondo ebraico, come dire, il popolo ebraico nasce straniero, no? Monio Vadia.
È la radice dell'Occidente questa, la radice dell'Occidente nasce facendosi stranieri. Che Abramo non c'è dubbio che sia la radice spirituale dell'Occidente. E se facciamo riferimento invece alla radice, al mito fondante, quello della grecità, l'altro aspetto che concorre alla fondazione di quell'Occidente che noi siamo e che abbiamo dimenticato di essere, il mito è Odisseo, Ulisse come lo chiamiamo. Odisseo è interessante perché fa il vagabondaggio dello straniero, il vagabondaggio conoscitivo e relazionale. Se fosse tornato alla sua Penelope e vissero felici e contenti senza il viaggio, ma chi se ne fregherebbe qualcosa di Ulisse? Nessuno si occuperebbe di noi. E Dante lo reimmagina, il suo genio, a ripartire, perché la ricerca, il farsi straniero è anche una ricerca dell'altro, dell'altrove. E dunque così comincia, ma con Abramo è così chiaro. Lech lecha, alzati e vai, vai per te, esci dalla tua città. Esci dalla tua tribù, lascia.
Vattene, no, dalla tua casa.
Cioè il cammino spirituale dell'Occidente comincia con l'uscita da una nazione, non la fondazione di una nazione. Certo, c'è di mezzo l'ingombrante terra promessa, ma di questo magari.
Beh, c'è di mezzo l'ingombrante terra promessa, vedremo poi.
È un
anche...
trucco, quello è un trucco.
Ecco, però anche la... però anche la terra promessa... come dire, la stranierità è all'origine dell'ebreo, ma anche al suo approdo, non solo perché è Dio che ti dà la terra e non tu che la conquisti, ma per esempio Mosè non arriva alla terra promessa.
Il più grande in Israele non la vedrà, non la vedrà, e lui accetta il decreto, non la vedrà perché Mosè ha commesso un reato, e Mosè è il primo trasgressore ecologico. Perché colpisce una roccia invece di ascoltarla. Gli è stato detto che troverà l'acqua, lui, siccome al primo colpo, al primo tocco non esce l'acqua, allora lui si scaglia con furia, non ha fiducia nell'indicazione divina, che è l'indicazione di ascolta la natura, e se al primo tocco non esce l'acqua vuol dire che non l'hai ascoltata bene. Invece Mosè, malgrado sia così modesto, grande, così straordinario, leader rivoluzionario, casca in questa trappola. Ma lui disciplinatamente accetterà il decreto, vedrà dall'alto questa famosa terra promessa e resterà al di fuori e andrà a farsi seppellire, si seppellirà in un luogo in cui nessuno sappia, perché non vuole fare della sua tomba una nazione.
Sì, Mosè non morirà nella terra che aveva, no, che aveva atteso e verso la quale voleva andare. Però appunto è interessante lavorare intorno a questa stranierità del popolo ebraico, un popolo schiavo, un popolo salvato da Dio, un popolo esiliato, un popolo umiliato. Questo poi è l'ebreo, no?
Dunque viene ripetuto all'ebreo fino alla nausea. Ricordati che fosti straniero in terra d'Egitto. Gli viene sempre ricordato in relazione con l'amore per lo straniero. Amerai lo straniero, rispetta lo straniero. Lo straniero che abita presso di te è come il tuo compatriota, non lo molestare, e amerai lo straniero come te stesso. Ricordati che fosti straniero in terra d'Egitto. Il comandamento, chiamiamolo così, anche se la parola comandamenti non mi piace per niente, noi li chiamiamo parole di Berot. Amerai lo straniero è il più ripetuto in assoluto in tutta la scrittura. Quindi la relazione con lo straniero e la condizione di straniero sono fondanti dell'etica monoteista. Io, è un punto di vista mio, io non ho nessun titolo, è solo esprimo un'opinione. Qualsiasi forma di nazionalismo è totalmente antagonistica con l'etica della Torah. È una perversione, ma proprio una depravazione grave.
Ecco, qualunque forma di nazionalismo, naturalmente, lei si sta riferendo anche a Israele.
Qualsiasi. Se è ebraico è anche, secondo me, un po' più grave.
Perché più grave?
Perché l'indicazione è stata ricevuta. Cioè, se tu fai riferimento alla Torah ogni due per tre, come certi rabbini pistoleri, e poi non la leggi quando ti viene detto ricordati che fosti straniero in terra d'Egitto e amerai lo straniero e amerai lo straniero. Naturalmente ci sono dei trucchi, molto degli artifici interpretativi, perché qualcuno dice la parola ger, che è la parola che sta per straniero, che nella lingua santa della Torah vuol dire anche residente. Gar vuol dire risiedere, che di ger è il residente, e vuol dire anche straniero. Ma il ger è anche colui che si converte, si chiama ghiur la conversione, è la stessa radice. E allora qualcuno dice, no, non dice lo straniero, dice il proselita. No, gli ebrei non erano proseliti in terra d'Egitto, erano proprio stranieri, punto e basta. Quindi anche queste furbizie sono meschine. È proprio la condizione universale di straniero. Anche perché bisognerebbe ricordarsi che quello che noi chiamiamo popolo ebraico non è una gente omogenea. Il grande rabbino Chaim Potok, straordinario scrittore della letteratura ebraico-americana, ma anche importantissimo rabbino del Jewish Seminary di New York, dice nel suo bel libro Storia degli Ebrei chi erano gli ebrei. Li definisce così: erano una massa terrorizzata e piagnucolosa di asiatici sbandati. Ed erano israeliti discendenti di Giacobbe, mesopotamici, ittiti, accadi, transfughi egizi e molti habiru. Habiru è la definizione che veniva data al fuorilegge, che fosse un anarchico, un sovversivo, un contrabbandiere o altro. E questo è probabilmente una delle possibili radici della parola ebreo, habiru. L'altra è, come si sa, ivri, cioè colui che attraversa, colui che oltrepassa.
Che sono comunque, come dire, comunque erano, entrambe indicano qualche cosa che sta fuori.
Certo, ma erano un mucchio selvaggio, erano la schiuma della terra, l'infimo livello di umanità eterodossa. Poi naturalmente capire chi ha avuto il ruolo di leadership, questo è ancora molto complicato, perché anche Mosè, ci viene detta la bellissima storia della cesta nel Nilo, ma forse Mosè in realtà era un egizio. Non abbiamo queste certezze. Abramo non sappiamo neanche se sia esistito autenticamente. Noi abbiamo una bellissima storia e questo ci basta.
Ecco, la bellissima storia, tra l'altro, di Abramo straniero, ma di Abramo ospitale, no?
La tenda aperta sui quattro lati, non voleva perdere neppure un viandante. Non è un caso che Abramo venga mandato nel deserto. Il deserto è il luogo in cui i confini non resistono, perché il vento li cancella. È il luogo dove il viandante è cittadino, il cittadino è viandante. Naturalmente non parliamo del deserto del Camel Trophy, noi siamo piuttosto malmessi, perché il deserto è diventato luogo di, come dire, di leisureness, cioè di piaceri, così il gentleman si cimenta con il suo coraggio automobilistico, oppure di disperazione di quei migranti che muoiono, lasciano le loro carcasse nel deserto quando cercano di trovare vita. E quella che è una delle peggiori specie di essere umano che frequenta oggi il nostro pianeta, cioè i mercanti di carne, facendoli pagare a caro prezzo, gli fanno fare quei viaggi in cui credo una parte notevolissima, come ha raccontato Fabrizio Gatti, muore nel deserto, in quei viaggi terrificanti. Ma il deserto di Abramo è il deserto dell'ascolto dell'interiorità e dell'ascolto dello straniero. È il farsi straniero per incontrare il viandante, essere viandante che incontra e accoglie il viandante. Abramo si prosternava davanti al viandante come se fosse l'incontro col massimo onore, tanto è vero che quando arrivano gli arcangeli che gli annunceranno, che lui non riconosce come tali, che gli annunceranno la nascita di suo figlio Isacco, lui in quel momento è in contatto col Padre Eterno, si è appena circonciso, perché Abramo fa un atto di autentico coraggio fisico, si circoncide a 99 anni. Io dico scherzosamente, i malevoli dicono che si trattò di intervento alla prostata, ma insomma, Abramo si circoncide in una massima tensione spirituale, perché l'atto della circoncisione sigilla il patto con l'Eterno e lui è convalescente da questo atto straordinario. Ma quando arrivano gli arcangeli, cioè i viandanti, Abramo, lo dico ancora in maniera un pochettino ardita, lascia il Padre Eterno in stand-by per dire: devo andare a ricevere i viandanti, ho qualcosa di più urgente da fare, aspetta.
Senta, Monio Vadia, lei ha toccato molti aspetti di questa figura dello straniero. Uno, appunto, quello che ci viene dalla tradizione biblica. Un altro è lo straniero tra noi, quali sono i suoi volti. Un altro è lo straniero rispetto alla situazione oggi di Israele, in cui ciascuno è straniero all'altro. Ora, qual è la situazione della stranierità oggi in Israele? Naturalmente non ci possiamo nascondere che questo intanto è un terreno delicatissimo e poi anche difficilissimo, come dire, usare delle parole e tanto più fare dei gesti, ecco, che possano accompagnare questa situazione.
Io credo che la situazione si sia progressivamente deteriorata a causa del conflitto e a causa della mancata soluzione del conflitto. Bisogna partire in questa riflessione dal fatto che, lo dico in termine tecnico perché non siamo qui per fare una discussione politica, le mie posizioni del resto sono piuttosto note, mi sono guadagnato anche fama di antisemita e di nemico del popolo ebraico. Non è male per un ebreo. Ebbene, tecnicamente c'è una nazione strutturata, il governo e il suo esercito, che occupano da 40 anni una terra illegalmente, dal punto di vista della legalità internazionale, bisogna ricordarlo, perché ci sono due risoluzioni dell'ONU lì molto pesanti, la 242 e la 338, sono vincolanti perché non sono un'indicazione dell'ONU, sono un ordine, perché è stato votato dal Consiglio di Sicurezza anche dagli Stati Uniti d'America. Quindi c'è una situazione di illegalità quarantennale che ha dato la via a una colonizzazione vera e propria, perché i settlements sono a macchia di leopardo in tutta la terra di Cisgiordania, non sono lungo il confine, come dice, ma questo ha uno scopo difensivo. No, sono, guardate le cartine non danno opinioni politiche. Se voi sovrapponete 5 cartine, vedete cos'è la Cisgiordania, senza ideologia politica. Cartina dei settlements, cartina dei checkpoint, rigidi e morbidi, cartina della strada, reticolo di strade che i palestinesi non possono percorrere senza permessi che si ottengono a prezzo di inenarrabili difficoltà, territori sotto diretto controllo israeliano è muro, è una prigione a cielo aperto, non è un'opinione. Questa non è un'opinione di Moni Ovadia. E l'altra cosa è Gaza, che è una gabbia, perché non possono uscire. Allora, questa situazione determina il fatto che il popolo palestinese in questo momento è straniero in terre che dovrebbero essere loro, ma straniero sotto condizioni forzate. E l'autorità israeliana tiene straniero questo popolo. È malissimo per tutte e due. Per tutte e due. Naturalmente uno soffre in maniera terrificante più dell'altro, ma il male si inocula progressivamente e sempre di più anche nell'altro. Quindi è una situazione esplosiva e devastante.
Ma lei vede una qualche prospettiva? Perché fino a qualche tempo fa c'erano appunto anche questi piccoli nuclei, no? I genitori...
Ci sono ancora.
Ecco, ci sono ancora, però, però i genitori di figli uccisi dall'una e dall'altra parte che si sono ritrovati insieme per fare una piccola associazione, oppure c'era Neve Shalom o Ahat Salam, che è questo piccolo centro interreligioso, ebraico, cristiano, islamico, musulmano. Però sono piccole gocce che sembrano sempre più soffocate dalla situazione generale.
Sì.
Allora,
domina, io credo, in questo momento, si è imboccata una via che è una china. Per risalirla ci vuole enorme fatica, mi sembra. Certo, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama rappresenta una speranza. Anche Jerry Adams, il leader politico dell'Ira, è andato per portare la propria esperienza di pace dopo una lacerazione sanguinosa in cui gente che onora lo stesso divino, cioè Gesù, si scannava per secoli in Irlanda, si erano fatti stranieri l'uno all'altro pure avendo la stessa lingua, la stessa spiritualità. Allora Jerry Adams ha molto da dire su questa cosa, le autorità israeliane purtroppo non l'hanno ricevuto. È un momento difficilissimo in cui...
E quindi però continuare
la
a
paura
produrre
domina.
Piccoli gesti, diciamo, forse...
Io credo che la comunità internazionale anche debba fare qualcosa, perché questo cul-de-sac è determinato da una parte dalla paura, la deriva securitaria in Israele è totale, cioè la parola sicurezza... È come se la parola sicurezza fosse una specie di mordacchia a chiunque osi dire qualcosa. Lo facciamo perché ci vogliono annientare. E allora come puoi dire qualcosa? E dall'altra parte, naturalmente, esistono forze che spingono per la violenza. Più c'è disperazione, più c'è violenza. Più c'è violenza, più c'è paura. E via dicendo. Del resto, l'ultima violenza terrificante che ha visto... cose orribili, orribili accadere nella striscia di Gaza, ha aggravato ulteriormente la condizione. E persino la grande parola della Torah non riesce a farsi ascoltare nei cuori degli uomini in questo momento, ma gli uomini sono solo uomini, anche lì sono solo uomini, nel bene e nel male.
La grande parola della Torah, poi c'è anche una parola cristiana, alla quale adesso arriveremo, però io l'avevo portato, lei prima stava dicendo il primo atteggiamento che abbiamo verso lo straniero è il rifiuto, è comprensibile umanamente, psicologicamente, no? ci difendiamo, siamo chiusi.
La nostra parte più, più istintuale ed antica è segnare il territorio.
Sì, come fanno qualcuno, gli animali, peraltro. No?
E noi siamo ancora molto bestie.
Molto animali, molto bestie,
sì. Non
ragione.
Siamo ancora scesi dalle piante.
Ecco, lo straniero è quello che ci toglie il posto che abbiamo, cioè sono venuti qui a lavorare al posto nostro, occupano le nostre case e così
perché
via.
Perché lo straniero arriva col suo ingombro. Tutti gli esseri umani sono ingombranti. Persino io, quando ero piccino, dovetti essere molto ingombrante per mio fratello maggiore. Mio fratello maggiore era un bimbo di una bellezza sconvolgente, davvero era, adesso è diventato un carciofo crescendo, ma no, scherzo, un bellissimo uomo, ma era veramente bellissimo, sembrava un principe danese, biondissimo, tanto è che in piena occupazione nazista le SS se lo contendevano a tenerlo in braccio, lui con la sua stellina gialla, e mia madre temeva che lo avvelenassero, che gli davano le caramelle, i dolci, perché sembrava un super ariano. Quando nacqui io, che mi dicono essere, non ero bello come mio fratello, però ero paffutello, graziosetto anch'io, A un certo punto tutti cominciarono a occuparsi dell'ingombrante neonato. Biri biri boro boro, ghiri ghiri goro goro, e un giorno mio fratello tentò di strangolarmi al grido di fascista, che mio fratello era pioniere del popolo col fazzolettino rosso. Fu così, è vero, io venivo a usurpare il suo spazio. È un po' la storia di sempre, la storia di Caino e Abele. Caino non vuole uccidere Abele, solo che non sopporta il suo ingombro, e l'altro, il secondo nato, poi come Dario Fo ha memorabilmente interpretato, è quello con la nomea del buono e l'altro con la nomea del cattivo, una di quelle cose che noi tendiamo a fare, tuo fratello sì che lui, no? Sono cose orrende.
Tuo fratello sì è bravo.
Noi dobbiamo capire che l'altro è l'altro, non è un appendice di noi stessi.
Ecco, per questo le avrei proposto di leggere, visto che abbiamo qui un lettore come lei, una pagina dal Castello di Kafka. Voi tutti conoscete, ricordate questa vicenda di questo straniero che arriva dentro il castello e non riesce mai a penetrare, si smarrisce in questo labirinto, in cui c'è la locandiera, che è presente anche un'altra figura, Frida, che lui avrebbe in qualche modo sedotto, ma in realtà, poverino, insomma, ci ha appena provato. Ecco, e qui emerge molto bene che cos'è lo straniero per ciascuno di noi. Allora la pregherei di leggere questa pagina.
Kafka con le donne era seduttore letterario.
Eh sì.
E tu cosa vuoi? Disse la locandiera, volgendosi repentinamente
verso
con
Frida.
Tutto il corpo. Ecco, sì, verso
Frida, che è la ragazza.
Verso Frida, sì. Il signor agrimensore lo ha chiesto a me, e sono io che devo rispondergli. Come vuoi che capisca altrimenti quello che per noi è ovvio, e cioè che il signor Clam non vorrà mai parlare con lui, e che dico vorrà, non può parlargli. Mi stia a sentire, signor agrimensore, il signor Clam è un signore del castello, e questo già di per sé, anche tralasciando completamente la particolare posizione di Clam, comporta un rango molto elevato. E lei invece chi è? Lei che stiamo qui a sollecitare con tanta umiltà perché acconsenta le nozze. Lei non è del castello, non è del villaggio, lei non è nessuno. Anzi, sfortunatamente, anche lei è qualcuno, e cioè un estraneo, uno di troppo, uno che è sempre fra i piedi, uno che è causa di continue seccature, uno per cui si devono sloggiare le serve, uno di cui non si conoscono le intenzioni, uno che ha sedotto la nostra piccola, cara, carissima Frida, e al quale bisogna ora darla in moglie, purtroppo. Anche se poi io, in sostanza, tutte queste cose non gliele rinfaccio. Lei è quello che è, e ne ho viste fin troppe in vita mia per non saper sopportare anche questo spettacolo. Ora, si figuri lei, però, quello che sta chiedendo, che un uomo come Clam parli con lei.
Allora, grazie moltissimo per questa lettura. Lo straniero è quello fuori dal castello, e quindi non solo non è nessuno, ma è anche qualcuno. Ecco, questo è un po' il problema, no?
È un uomo colpevole. Lo straniero è, come dire, portatore di un peccato originale per il solo fatto di essere straniero. E quindi da questo circolo vizioso non si esce. Posso fare un esempio con la faccenda del negazionismo, che è in qualche modo inerente. Il negazionista nega fatti piuttosto evidenti e comprovati, perché queste cose le dice il reprobo. È una specie di circuito perverso. Non è possibile che siano morti 6 milioni di ebrei, perché lo dicono gli ebrei, e se lo dicono gli ebrei deve essere falso. Allora questo vale per l'ebreo che è stato lo straniero, l'altro, l'ingombrante. Rispetto poi a questo, come chiamiamolo, cattolicesimo fondamentalista dei lefevriani, l'ebreo è proprio intollerabile perché non ha voluto scomparire. E noi vogliamo questo anche dallo straniero. Gentilini vuole che lo straniero lavori. Si può dire Gentilini in una trasmissione?
Penso di sì.
No, non so, perché a tratti dice, sembra già che il nome sia un insulto, ma non è così. Dice, sì, tu vieni, lavori, però poi la sera non ti si deve vedere. Non devi sedere sulle panchine. Non devi stare da nessuna parte. Devi tornare nelle catacombe, nelle fogne. Non devi essere visibile. Perché sei colpevole di essere straniero. Non è data, secondo questo tipo di mentalità, allo straniero la possibilità di emanciparsi. Allora io voglio dire una cosa che è ovvia per qualsiasi persona che appunto si serva del suo cervello. Noi abbiamo emigranti che si sono emancipati, uno è diventato presidente degli Stati Uniti, i suoi genitori erano, suo padre era non solo straniero ma extracomunitario anche, e pare che una zia sia ancora semiclandestina. Gli Stati Uniti sono un esempio lì a portata di mano per vedere. I più grandi statunitensi, quelli che hanno dato agli Stati Uniti la loro statunitensità, più statunitense, per esempio nel campo della cultura e dello spettacolo, parliamo dello spettacolo. Bene, si presenta un signore che è stata la voce che ha sedotto la borghesia americana per tutto il Novecento, il famoso Frank Sinatra. Quando Frank Sinatra è arrivato a Catania, la prima cosa che ha detto è «Io sono siciliano». E lui è la voce degli Stati Uniti d'America. Il musical è la forma d'arte popolare per antonomasia degli Stati Uniti. Il musical. Quelli che hanno fatto grande il musical sono stati tanti, ma due soprattutto nell'epoca gloriosa del musical. Uno si chiamava Fred Astaire, l'altro Gene Kelly. Allora, uno in realtà si chiamava Austerlitz e non Astaire, ed era un ebreo austriaco di origine, e l'altro Kellini ed era calabrese di origine. Come si fa a non capire cose così semplici? Come si fa a non capire che forse il nostro più grande scrittore del Novecento, adesso faccio un'iperbole dicendo il più grande, uno dei quattro o cinque più grandi, Italo Svevo, in realtà si chiamava Hector Schmitz, era un ebreo tedesco che parlava male l'italiano, male il triestino, e aveva anche disimparato un po' il tedesco, e questo non gli ha impedito di scrivere il capolavoro della letteratura italiana, La coscienza di Zeno.
Quindi dare la possibilità a questi stranieri di diventare quello che possono essere.
Per noi compresi, è nostro vantaggio.
Ecco, compresi i ragazzini afghani che si trovano nei tombini a dormire negli anfratti di Roma. Prego.
Uno di loro potrebbe essere il nostro futuro Einstein.
E uno di loro, voi ricorderete chi ascolta la trasmissione, che lo abbiamo avuto, uno di questi ragazzini che era arrivato in Italia dopo 2 anni di viaggio, arrivato sotto un camion, credeva di essere, adesso non ricordo se in Germania o a Londra, invece si è ritrovato a Bolzano e adesso per fortuna lì è stato accolto e vive, e speriamo che abbia una qualche possibilità, era Alidad. Che salutiamo, che approfittiamo per salutare. Moniovadia, dunque... Abbiamo detto ancora il tema dei cristiani che sono stranieri e pellegrini, come dice la prima lettera di Pietro, però lei ci aveva promesso un'altra canzone invece.
Questa è una, diciamo, melopea raccolta con poche parole, e poi il resto come Armstrong, il famoso Scat, raccolta da Ruth Rubin, la più grande ricercatrice statunitense, un'ebrea statunitense, che ha ricercato le musiche tradizionali, e lei ebbe un grande vantaggio perché raccolse queste testimonianze quando arrivavano gli emigranti ebrei nei primi anni del secolo, ancora sui cilindri, come faceva Béla Bartók, e ha raccolto questa da un apprendista sarto appena arrivato. La canto, poi vi dico le parole. Via zoi si snisgi zigein Sieben Wochen in der Hand. Also es ist nicht gut zu sein, nur wenn nur in der Fremd. Oi wei, zu weinen auf meine jinge Jungen. Wo so big bedarf, find mein Hämmer weg zu fuhren. Ay boy 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 day day ay da 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 boy 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 ya da 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 day day da day ay 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 oy vey tsi veinen av meine jinge jun Ai 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 avec Sifun. Potrebbe durare.
Grazie, grazie per questo canto dolente, grazie. Di cui però vorremmo sapere qualche parola.
E brevemente, questo sarto, le parole di questo sarto dicono: così come non è bene portare una sola camicia per 7 settimane, così è terribile essere lontani dalla propria casa per tanto, tanto tempo. Sì, sì, uomini, piangete, piangete sulla mia triste sorte. C'è da piangere che così giovane ho dovuto lasciare la mia casa. Queste sono le parole.
Queste sono parole molto belle. E appunto, nei minuti che ci restano, allora si dice sempre, appunto, l'ebreo è lo straniero per antonomasia, la storia dell'ebreo è una storia di straniero, di esiliato, di esule, ma anche i cristiani hanno nella loro storia la stranierità proprio come marchio d'origine. In primo luogo Gesù è uno straniero, no?
Certo, Gesù è costretto a fuggire, a farsi ancora straniero, è già straniero. Viene trattata la sua famiglia come una famiglia di extracomunitari quando la mamma deve partorirlo, Maria, e vengono mandati in una capanna. Infatti io dico provocatoriamente a certi cristiani d'arrembaggio di Noantri che se oggi Gesù dovesse tornare, la sua seconda parussia dovesse verificarsi nel nostro tempo, cosa di cui fortissimamente dubito, dove nascerebbe Gesù? Sì, a Lampedusa.
Ecco, vedi cosa vuol dire avere...
Non in una villa di Arcore. In un campo nomadi magari.
Gesù viene...
Lampedusa, come avete detto voi.
Gesù appunto viene considerato straniero, infatti lui dice nessuno è profeta nella propria patria.
Straniero e intruso anche.
E intruso naturalmente, e poi anche in uno dei racconti della resurrezione anche lui compare come straniero nel racconto di Emmaus, per esempio. Ma poi c'è tutta una... E poi certo ci sono le sue parole sull'essere straniero, cioè ero straniero.
E questo è fortissimo, uno dei versetti più, secondo me, pregnanti della scrittura, più perentori. Ciò che fai allo straniero lo fai a me. E allora io vorrei che noi approfittassimo forse per fare una breve riflessione. È arrivata ora che uno che si definisce cristiano, ebreo, musulmano ci spieghi perché. Perché se no io, per esempio, potrei definirmi tranquillamente, non lo so, un monaco zen. Mm-hmm. So. Perché oramai è diventato appunto non dare più senso alle cose che si dicono, non c'è bisogno più di avere senso, ma solo aggressività e arroganza. E allora ecco, tornando al discorso del cristiano, noi non dobbiamo dimenticare che i primi cristiani a lungo sono in realtà ebrei seguaci di Gesù, come Gesù, sono questi ebrei che scelgono questa straordinaria figura che per i cristiani è il Messia, per gli ebrei comunque è sicuramente una figura che ha cambiato il mondo completamente, e quindi subiscono poi la distruzione del Tempio e la deportazione di Tito. Quindi i cristiani fanno parte di quegli ebrei deportati.
E non dobbiamo dimenticare che vengono chiamati gli uomini della strada negli Atti degli Apostoli, quindi la prima denominazione loro erano dei viandanti. Insomma.
Lasciate la famiglia e seguitemi, cioè siamo ancora, ecco,
la
replica del percorso di Abramo.
La nostra sigla ci dice che tassativamente dobbiamo chiudere perché abbiamo il GR, noi ringraziamo moltissimo Monio Vadia, ci diamo appuntamento a domani mattina, naturalmente continua la giornata di Radio 3, ma diciamo noi come Uomini Profeti, domani mattina sempre alle 10 con Massimo Cacciari, e un grazie grandissimo a Monio Vadia,
grazie
a voi.